Siamo con il professor Riccardo Giumelli, che è un docente di teorie tecniche della comunicazione qui all'Università di Verona e presidente dell'Associazione Italia-Stati Uniti. Professore, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
L'occasione di averla qui è in realtà la presentazione di un libro che si terrà domani alle 17 in Società Letteraria. Il libro si intitola Post Made in Italy, nuovi significati, nuove sfide nella società globale. A partire da questo titolo le chiedo dunque di sintetizzare i temi di questa pubblicazione che hanno a che fare con il nostro presente, il nostro passato, la nostra identità.
Esattamente, innanzitutto Post Made in Italy sembra andare un po' controcorrente perché anche l'idea generale è quella classica, cioè del Made in Italy, quindi del prodotto italiano fatto in Italia. Solo che quando abbiamo a che fare con la globalizzazione, anche i significati dei fenomeni che noi ritenevamo così chiari mutano. E devo dire che ho trovato alcuni di questi cambiamenti proprio nel fenomeno del Made in Italy. E tutto nasce, a dire la verità, da un viaggio che ho fatto a New York. Entro dentro una famosa catena di caffè e trovo quello che è il Caffè Verona. E questa catena di caffè non è italiana, possiamo dirlo, Starbucks non è. Non credo che
È
ci.
abbastanza nota, direi.
Ecco, e ci sono due amanti che si abbracciano, quindi ricordando Romeo e Giulietta, su un ponte che non esiste questo ponte a Verona, ma è l'Arboretum Bridge di Seattle. E quindi da lì nasce una riflessione che avevo già iniziato in questo caso con gli italiani all'estero e si muove verso i prodotti italiani. Allora, perché questo Caffè Verona che trovi ovunque nei punti della catena di caffè americana nel mondo? Perché c'è un amore verso la cosiddetta Italian Way of Life. E questo amore, siccome è così forte e grosso, in un ambito globale rimodifica alcune cose. Certi prodotti, come io racconto, proprio dando l'idea attraverso l'evoluzione, mettiamola così, tra virgolette, di alcuni paradigmi, dalla relazione tra prodotto e territorio a prodotto, brand, che diventano in qualche modo ibridi e sono qualcosa di nuovo. E devo dire che molti prodotti, più spesso più della metà, sono prodotti ibridi, come questo Caffè Verona, non certo italiano, ma che richiama la cultura italiana, l'Italian Way of Life.
Questo sta a significare che nel mercato può essere più importante l'immagine delle cose come stanno, o meglio, per quanto riguarda l'Italia, bisogna forse riuscire a far riemergere le proprie qualità anche dal punto di vista, diciamo, dell'economia e del mercato, perché c'è il rischio che da parte di altri ci si appropri del nostro nome, mettiamolo in questo modo, del valore che viene dato a ciò che è made in Italy anche quando viene spacciato per tale.
I casi di frode ci sono evidenti, in questo caso quando si confonde o si trae in inganno il consumatore è un caso evidente che dobbiamo assolutamente ostacolare in qualche modo. Il fatto è che oggi non è più sufficiente il cosiddetto prodotto bello e ben fatto, tipico delle imprese italiane, cioè la concentrazione sul prodotto. È necessario modificare e porre attenzione, lo fanno le grandi imprese italiane, ma non tutte, alla comunicazione, perché molto oggi si basa sulla percezione in un mercato globale. Questo significa che se poi devi promuovere un prodotto italiano a un audience, un target cinese, ne sanno ben poco dell'Italia, insomma, ma non tutti sono così agiati. Quindi bisogna partire dalla loro percezione, da quello che loro sanno sul prodotto italiano e su questo immaginario italiano. Io riporto tanti esempi che specificano proprio questo punto.
Anche perché in realtà se c'è una tensione che sappiamo essere ancora molto efficace dal punto di vista proprio dell'economia italiana è quella dell'export, ma allora bisogna esportare i propri prodotti mantenendoli uguali come sono perché non cambi la loro identità, oppure bisogna adeguarsi perché la comunicazione appunto richiede questo a costo eventualmente di una forma, diciamo, di internazionalizzazione del prodotto stesso e del suo brand, cioè dove sta l'equilibrio fra il fatto di mantenere e di tutelare e difendere la propria identità e dove invece può funzionare il mercato. Ovviamente comunicatore, non economista, però insomma lo spunto in questo senso quale può essere rispetto agli esempi appunto che avrebbe portato e che e che ha vissuto. Sono più i brand che riescono a portare anche all'estero quella stessa identità che devono mostrare in Italia per poter vendere il loro prodotto, o quelli che si adeguano a seconda dei mercati?
No, questa domanda è molto pertinente, devo dire, la sfida è proprio quella, trovare questo equilibrio. Devo dire che i grandi brand che vogliono essere brand globali, internazionali, agiscono nel secondo modo, cioè agiscono prendendo in considerazione il contesto nel quale vanno a vendere, perdendo magari qualcosa della propria identità originaria, ma adattandosi al mutamento. Chi tende in qualche modo a mantenere fortemente legato a un certo tipo di tradizione, di identità originaria, rischia di trovarsi con qualche problema. Oggi le DOP, le IGP, eccetera, eccetera, possono creare dei fenomeni assolutamente contrari. Praticamente per assaggiare certi prodotti devi andare esclusivamente in quel luogo, perché sennò non li potrai mai assaggiare da nessun'altra parte. Quindi è per questo proprio, trovare l'equilibrio tra queste due tendenze è una grande sfida, soprattutto in mano ai manager oggi, che devono mantenere un'originalità che in qualche modo viene ricercata dal consumatore, ma allo stesso tempo adeguarsi a contesti che sono totalmente diversi, non so, Sud America, Nord America, Africa o Cina.
Ancora una volta la sfida fra globale e locale.
Esattamente, la cosiddetta glocalizzazione, esattamente.
Nel titolo del suo libro si esordisce con Post Made in Italy, ci riporta chiaramente nella seconda parte a Made in Italy, termine che abbiamo già sviscerato ma che è noto perché da decenni, fortunatamente dal dopoguerra in avanti, il paese dal punto di vista industriale è riuscito con alcuni marchi e alcune industrie a crescere. Post invece ci riporta forse a quel concetto di post verità che invece è stato molto discusso negli ultimi anni. Questi due aspetti si fondono un po' insieme, non con un senso credo di appunto mistificazione o falsità, come in un certo senso appunto il termine post verità veniva in qualche modo identificato, ma con l'idea e la necessità che ci sia un ulteriore sviluppo, un passo avanti.
Sì, esattamente così. Sì. Il termine post riprende un po' quello che è una parola, diciamo, in voga tra virgolette tra i sociologi e comunque definisce il tema della postmodernità, ma significa fare un passo avanti, cioè le cose non stanno più come siamo abituati a pensare, o meglio, i fenomeni che osserviamo ci raccontano un'altra storia. Quindi il tema è capire che non siamo più in quell'epoca, abbiamo messo un piede fuori, ne entriamo in un'altra, siamo in una zona di penombra. Zona di penombra significa che ci sono delle grandi opportunità e dei grandi rischi, e per quello che questo libro nasce, per dare un nuovo orizzonte e far comprendere quali sono queste opportunità. Poi starà alle imprese, a chi vuole cercare lavoro, a chi vuole internazionalizzarsi, capire che le cose vanno in un modo e non in un altro.
Un ultimo spunto per chiudere, ma anche per alleggerire la discussione, se possibile, ancor più di quanto già non abbiamo fatto: gli spaghetti in realtà sarebbero stati inventati in Cina, gli statunitensi si sono presi merito della nascita della pizza da anni, anche se poi le hanno delle loro versioni personalizzate. Stiamo perdendo quei prodotti che ci identificavano, o è più dei prodotti è la qualità con cui vengono realizzati che fa la differenza rispetto al fatto che si parli di Made in Italy? Cioè si tratta, quando si parla di Made in Italy, di prodotti o di atteggiamento, di attitudine?
Ma vede, anche pensiamo alla pizza, uno dei prodotti primari non è nessuno italiano, vengono tutti da fuori, quindi quello che nasce poi è una forma di ibrido di una ricetta che poi diventa tipica italiana. È vero, qualche americano pensa che sia americana, ma no, non è così. In
la
ogni
pizza
caso
di Chicago la fanno solo a Chicago, non credo di averla vista altre parti, è una specie di torta salata con gli stessi ingredienti della pizza, ma non ha nulla a che vedere con quella, diciamo, classica napoletana, che poi a sua volta credo sia fatta in maniera diversa da quello che immaginiamo noi e soprattutto da quello che troviamo nei supermercati.
Sì, è vero, perché è proprio questo il senso, che le cose si modificano a seconda del contesto, lo dice Padurai, forme di indigenizzazione, arriva un processo e si rimodifica nel contesto, e questo il concetto sociologico di base. Però la cucina è proprio un caso di queste, non solo la pizza, ma per esempio pensiamo ai prodotti, agli spaghetti con le meatballs. tipici del un piatto italo-americano che gli americani pensano sia italiano, che italiano non è perché gli italiani non lo riconoscono come italiano. Cioè, gli spaghetti con le meatball sono gli spaghetti con le polpette sopra.
Sì, sì. O gli spaghetti bolognesi in Francia, che in realtà sono un ragù molto strano e particolare.
Esattamente, esattamente. Quindi ci sono queste forme nuove che sono molto, molto interessanti. In Argentina c'è la milanesa napoletana, c'è una cotoletta con la pizza sopra, una roba molto, ma fa pensare l'idea di mettere insieme milanese e napoletana, fa pensare un senso di identità italiano che si forma fuori d'Italia, proprio in Argentina, dove sappiamo che su 40 milioni 22 milioni sono di origine italiana. E quindi è un mondo che è molto interessante, lo scopri proprio, io lo dico sempre, viaggiando, scopri questi fenomeni nuovi. E non dovremmo fare la fine, insomma, di alcuni prodotti italiani che veramente io racconto, questa focaccia di Recco che la mangi solo lì a Milano, l'hanno provato a fare a Milano e sono arrivati in Assa, hanno chiuso tutto perché non la potevano fuori da quei quattro comuni.
No. Confermo per discendenze liguri, assolutamente non buonissima. Si può, assolutamente. Così come i ristoranti cinesi in Italia si mangia una versione delle centinaia di declinazioni della cucina, appunto, di un continente sostanzialmente più che di un paese, e per noi quello è il cibo dei cinesi, invece in Cina mangiano tutt'altro, o comunque in tante regioni la dieta è ben diversa, si tratta di un adattamento ancora una volta locale rispetto a un'altra realtà. Professore, allora sarà l'occasione, dicevamo, in Società Letteraria domani alle 17 per partire da questi spunti, approfondire ulteriormente ciò che lei ha riportato su carta in Post Made in Italy, nuovi significati, nuove sfide nella società globale. Professor Giumelli, in bocca al lupo per la presentazione.
Posso solo una cosa, che non ci sarò solo io a presentare il libro, ma ci saranno con me a discutere due ospiti. Anna Maria Pellegrino è una cuoca, una docente di cucina italiana, oltretutto lavora anche per la RAI, una food blogger. Poi ci sarà Giuliano Ramazzina, giornalista storico del Resto del Carlino, modera Otello Pozzi. Verranno dalle scuole Montanari a cantare pezzi, brani e celebri italiani famosi divenuti nel mondo, famosi divenuti soprattutto negli Stati Uniti, e poi alla fine ci sarà anche una degustazione di vini offerta.
Grazie professore, in bocca al lupo.
Grazie a voi.